è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, 18 e 9 minuti, cari ascoltatori, qui alla Zanzara, un altro mondo, 800 24 0024 per i vostri interventi fino alle 20:30 per dire la vostra su quello che vi pare, 349 238 6666 per i messaggi SMS, la Zanzara è radio24.it e direi di iniziare in questo modo.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore.
Benigni a Bolgheri, impazza sul web, Berlusconi trombatore, sentite.
Ma intanto mi chiede che un tiro queste donne, fa battute, guarda, e uno passare alla storia, capito? Come c'era solo Togliatti migliore, però di professore, lui è Berlusconi trombatore, insomma, sono piste che gli interessano, questo è quello, lui, no, sono piste, niente.
Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni.
Fini e Veronica.
Fini gli ha solo detto, no, dice, qui bisogna buttare via, via, rubano i ladri, bisogna fare pulizia. Berlusconi gli ha detto, ah, va bene, via Fini, che ci vuole? Mi sono levato un peso, gli ha detto Berlusconi, dice, mi sono levato un peso, come con Veronica. Sempre Fine, lui, con lei.
Quei e poi Palazzo Grazioli. Palazzo Grazioli. Cos'è diventato oggi Palazzo Grazioli?
È un gruppo triste, poverino, perché l'hanno scoperto con quella d'Attario, quell'altro non può fare più nulla, tutte queste donne fotografate, là, non può fare più nulla, gli è un po' triste, gli porta a vedere tutti i suoi amici, gli porta a vedere Palazzo Grazioli, gli fa vedere tutte quelle stanze, non c'è più tutte le donne, gliele mostra, dice guardate qua, una volta qui era tutta Carfagna.
Cambierà, forse cambierà.
E poi stoccate anche al Partito Democratico, sentite.
E Bersani, ma questo PD, ma questa questo opposizione, poi dice è tutto di sinistra, sono tutti di sinistra, giudici della Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, la stampa è di sinistra, telegiornali sono di sinistra, pensate se fosse di sinistra anche il Partito Democratico, sarebbe una cosa tremenda, si incazzerebbe come un lupo, meno male, meno male.
Me ne vergogno un po'.
Bene, Parenzo, dove sei?
Buonasera, momento drammatico, sono dal commercialista, amico mio.
Dal commercialista?
Sì, momento drammatico.
Ma sei in ritardo con le tasse?
No, sto già programmando il prossimo anno, io sono un virtuoso.
Con largo anticipo?
Con largo anticipo, sì.
Con larghissimo anticipo, però mi sa che c'è, mi sa che ti è rimasta fuori qualcosa, stai facendo un ravvedimento, i famosi ravvedimenti operosi.
I ravvedimenti,
diciamo.
I ravvedimenti di Tremonti, terribili.
I mitici ravvedimenti. Sai, caro David, mi sono scocciato di sentire i politici su quello che sta succedendo in Italia, e allora ti presento un personaggio che molti conoscono e che noi abbiamo ospitato una volta con grande piacere, un maestro assoluto e da cui voglio sentire come sente la situazione politica italiana. Aldo Busi, buonasera.
Buonasera. Buonasera. A tutti. Scusate, come sta? Non ho il vostro nome, adesso non lo rammento.
Giuseppe e David.
Giuseppe e David.
Parenzo, ecco. Maestro, buonasera.
Dai,
buonasera,
signor Parenzo, qui c'è
maestro, ma è una cosa, è un'usanza molto molto
tradizionale. Ho letto tutti i suoi libri, ricordo quello.
Una volta
la mia
Bibbia
è stata
Troia,
cazzi e canguri, pochissimi canguri.
No, sa, Parenzo, signor Parenzo, le sta dicendo Busi che ha letto tutti i suoi libri e che è praticamente cresciuto sui suoi libri. O sbaglio, Parenzo?
No, la mia Bibbia è cazzi e canguri, pochissimi canguri. È proprio una Bibbia.
Un libro sublime che io detestavo, che perché ho fatto anche. Anche uno scrittore capita di ripudiare un libro, e magari anche più di uno nel mio caso. Poi ripresolo in mano a distanza di 10 anni, l'ho riletto e ho trovato che è un libro bellissimo, perché io sono il primo censore di me stesso e ho già scartato alcuni titoli che non voglio più vengano pubblicati, per esempio, ma non credo che si volesse parlare di questo.
No, per carità, però insomma era un'introduzione così soft.
Sì, molto carina, grazie per la pubblicità, fra l'altro è anche un titolo...
Non era voluta,
poco, che sarebbe, che sarebbe bello trovare in libreria, ma non si trova, non c'è verso di farselo arrivare, ci sono delle cose tremende, sa, Magari questa invece è una cosa interessante, perché è una cosa di politica, perché poi si aggancia a quella che è la tave del politico italiano, cioè la sua mancanza di cultura umanistica. Se noi sentiamo anche dalle intercettazioni il linguaggio che usano, io tante volte avrei bisogno di un traduttore dal siculo, dal lombardo, dal napoletano, e poi la trivialità delle espressioni, per non dire l'uso sconsiderato della parola amico.
Senta, signor Busi, le posso presentare un'altra persona che è arrivata qui tra noi con un grande frastuono di chiavi e di casino, di problemi, di telefonini in mano, interviste, cose. Credo che la conosca, perché
io sono il più grande estimatore del più grande scrittore italiano vivente.
Se voi siete troppo, adesso, perché abbiamo Busi invitato qui, dovete fare proprio signor Telese, qui Luca Telese.
Buonasera.
Qui insomma siete vergognosi tutti e due, Telese e Parenzo, siete due cose incredibili, perché
avete accolto il mio ospite rispetto come... per le cose che valgano. Potrebbe essere anche un ottimo leader per la sinistra.
Non c'è niente che inibisca di più di un complimento sperticato, perché è un insulto poi reagire, ma un complimento ti lascia talmente basito
infatti,
modo anche per sconfiggere l'avversario, ammesso che io sia un avversario e non lo sono. Ma ritornando a Bomba,
sentiamo un attimo, scusi, noi abbiamo queste cose un po' noiose. Sì. Datemi Giuliano Ferrara che dice sul traffico, vi prego, voglio Ferrara perché abbiamo il traffico, dopo, prima il traffico, poi sentiamo Ferrara perché non ne posso più anch'io, ogni tanto non ne posso più.
Traffico. Ah, è così che si fa l'intervista.
Sì, un attimo. Aldo Busi, io volevo sapere la sua opinione su Fini. Cosa ne pensa di Fini? Così un po' banale, però secca. Cosa ne pensa di Gianfranco Fini?
Dunque, intanto penso che sia l'unica possibilità per l'Italia di avere uno statista.
Addirittura.
Sì, perché io sono stanco di sentire questa storia per cui lui è stato fascista, è stato omofobo, ha avuto la moglie omofoba, si è scagliato contro i maestri omosessuali, ne ha fatte di tutto e di più.
Però bisogna pur
sempre credere che nella vita di una persona esiste una possibilità di riscatto, perché continuare a rivangare un passato, secondo me, vergognoso, come se questo passato fosse sempre nel substrato, si sbaglia. Sarebbe come dire che anche il peggiore degli assassini non può a un certo punto riscattarsi e diventare un cittadino. Allora le carceri che ci stanno a fare, almeno idealmente?
Senta, ma lei preferisce un Fini a tutti i leader della sinistra in questo momento?
Ma siamo centinaia di migliaia. Guardi che quando si dice che Fini, se si va alle nuove elezioni, raccoglie il 4%, a parte il fatto che fino a due mesi fa era il 2, già diventato il 4, e io già allora mi precipitai a dire guardate che è il 12, ma lei sa quanta gente lo voterà, ma nessuno ancora si rende conto di questo, e siamo lì ancora a rompere i coglioni all'Italia dicendo che lui ha un appartamento di 70 metri, capito? Andare a trovare il moscerino. Ma perché questa signora che ha lasciato l'eredità l'ha lasciata a lui, certo, per la lotta. Per la lotta.
Senta, ma
eccetera.
Lasciamo perdere la parte.
Stato per lui l'eredità la signora non l'avrebbe lasciata né alla russa né a compagni.
Senta, ma lasciamo perdere l'appartamento. Ma secondo lei la Giulia, che
quindi lo voterebbe? Potrebbe votarlo Busi? È solo una dichiarazione
Guardi,
così di tutti quelli
indeciso,
di sinistra che amano Fini e non lo votano.
Fra l'Italia dei valori, per De Magistris, anche per le cose che ha detto oggi su Vietti.
Perché le piace De Magistris come scusi Busi, perché le piace De Magistris come uomo, però mica per
che sta dicendo?
Una volta
lei vuole fare un'intervista politica o vuole fare una stronzata? Allora, se vuole fare un'intervista politica, che sia politica. Mai ce lo metto da me.
D'accordo.
Ecco, dopodiché,
ma siccome una volta l'aveva anche dichiarato,
la Italia dei valori per De Magistris. O Fini si fonda questo nuovo partito. La sinistra è squalificata, non presenta volti nuovi, persone nuove, non ha modernità. Non c'è niente da fare. Noi abbiamo anche bisogno di credere che finalmente c'è un uomo in Italia che sta creando una destra liberale a livello europeo. Dà una speranza, che è una speranza.
Senta,
anche
Parenzo, lo sai che cosa bisognerebbe chiedere a Busi? Perché qualche giorno fa Vendola che in teoria dovrebbe avere posizioni simili o vicine a quelle di Busi, in teoria, sempre in teoria, poi Busi,
tutto, ormai non si capisce più,
ormai non si capisce più, e infatti tutto in teoria, ha detto l'Italia è pronta ad avere un premier omosessuale, poi però ha aggiunto io sono un omosessuale dichiarato eccetera eccetera, ma morigerato e sobrio, e io non ho capito cosa volesse dire, cosa voleva dire, secondo te cosa voleva dire?
Ma no, una modesta proposta, facciamo una moratoria sulla
questione. Un attimo Busi, un secondo.
Una modesta proposta, facciamo una moratoria sulla questione omosessuale leader politici. Cioè non possiamo ogni volta che discutiamo di politica tirare fuori la questione dell'omosessualità, dell'eterosessualità, della bisessualità, multisessualità. Cioè cominciamo a parlare di politica, quindi Vendola è un bravo politico, indipendentemente o anche forse perché è omosessuale, cioè ci interessa poco la sua variante sessuale.
Beh, lui che l'ha detto,
come governa in Puglia.
Vogliamo sottolineare finalmente una cosa, che non c'è niente di più meschino del ricatto sessuale, punto e basta.
Sia, ma infatti togliamo la sessualità dal tema politico.
Dichiarate o nascoste. Il ricatto sessuale deve essere eliminato dalla prassi del contenzioso politico. Questa è una vergogna, è un retaggio catto, como, fascista da eliminare. A me non importa.
Però ho avuto l'impressione, Busi,
voglio un leader di standard europeo che sappia esprimersi intanto nella sua lingua, in italiano, perché non dimentichiamo che il primo paragrafo, il primo monito del codice napoleonico dice la legge deve essere intelligibile, cioè non soltanto nella sua formulazione ma nei suoi verdetti. Noi abbiamo a che fare con verdetti di cui noi non capiamo niente, vediamo assolte persone, personaggi patentemente colpevoli di crimini efferati e non capiamo perché.
Che dicevi, Telesa, prima?
Mi pareva che Busi avesse una battuta, non gli era piaciuta quell'affermazione di Vendola, sono omosessuale e morigerato,
sì, o sbaglio? A me non è piaciuta affatto, perché non vedo perché il fatto di... Ma cosa importa? Anche la castità, volendo, una forma di perversione. A me che cosa importa se Vendola o altri scopa 10 volte o neanche una volta, se si masturba, se ha... Non me ne importa niente. Il fatto che sia morigerato è una forma di omofobia. Perché noi dobbiamo renderci conto che i primi omofobi sono gli omosessuali stessi, perché sono tutti di matrice cattolica. A me Vendola personalmente non interessa come politico, così come non mi interessa Bersani come politico, perché ogni volta che parla usa un linguaggio da catechista, esattamente come ha fatto ieri Repubblica annunciando la felice fortuità della bimba trovata sotto le macerie della palazzina crollata da Fragola, dicendo il miracolo della bimba. No, non è un miracolo, è un caso felice. Allora,
però lei mi sembra
che usa questo tipo di linguaggio, per me è fuori. Non mi interessa, perché che sia di destra o di sinistra è soltanto l'attore di un piede di porco del Vaticano all'interno di uno Stato che dovrebbe essere tutto meno che etico.
Però da questo punto porco ci stava perfettamente parlando di Vaticano, questo Busi ha ragione.
Senta, Busi,
povero Vendo, a piede di porco del Vaticano, ma se ci sentisse inorridirebbe.
Mi è piaciuto associare il piede di porco al Vaticano, non a Vendola, però
sì, ma guardi, non voglio che venga offeso il porco, perché noi dal porco capiamo tutto. Lei sa che del porco non si butta via niente, del Vaticano si potrebbe buttare via quasi tutto.
Senta Busi, ma questa storia immagino che non l'abbia stupita, pubblicata da Panorama sui preti che di giorno dicono messa e di notte ne fanno di tutti i colori, comunque ne fanno di tutti i colori, che fanno sesso con altri uomini o con altre donne eccetera eccetera, che ne pensa? Non l'ha stupita certamente, no? Vedere quelle foto eccetera.
No, perché poi sono andato avanti e indietro da Roma per 8 anni, ho frequentato alcuni ambienti scientemente, perché insomma
anche lei
dobbiamo parlare da un punto di vista personale di ogni passione spenta, ma è un altro capitolo, anche perché insomma scopare con un italiano al pensiero che abbia ricevuto il battesimo, la comunione, la cresima non mi si rizza proprio, ma neanche con l'eolico, e quindi parlando di quegli ambienti di Roma
cioè non è, lei non è uno di quelli, mi scusi un attimo,
che a un certo punto ti dicono ma come, ieri ero sulla strada, adesso se c'è la macchina sei elegante, sono amico del vescovo, Poi se vai in una qualsiasi sauna ti viene accennato, ti viene fatto cenno, ecco quello lì è l'arcivescovo di questo, quello è il priore di quello, quello. È così, si fanno anche due nomi enormi, frequentatori di una sauna di Roma negli anni 90, le cui carriere sono state poi fulgidissime. Ora,
e chi sarebbero questi?
Quali? Chi sono? Quanto enorme. Busi la prima regola.
Busi
la prima regola.
Io non lo so perché non voglio neanche sempre essere io quello, ma poi non è neanche una denuncia per me.
Ma non l'ha fatta.
Nomi, come diceva Manzoni, omnia munda mundis, tutto è puro per i puri, quindi faccia i nomi di questi altri prelati.
Ma non li farò mai.
Allora non va detto Busi. Massimo scritto vivente, però non si dice
voi,
una cosa che non si può provare.
Voi giornalisti, voi dovete fare le inchiete, io non faccio giornalista.
Ma tu l'intellettuale pasoliniano.
Non ho le schede davanti delle date, dei nomi, dei processi, delle cose. Quindi io non cadrò mai in questa trappola, ma sa quante trappole mi hanno teso così, annunciandomi cose giusto per il piacere di dire, non le dico io ma le dice Busi.
Se lei dice io so, meno della lezione
diciamo
pasoliniana...
Anche una querela mi sarebbe anche comodo un po', avere un po' di revival pubblicitario, però in questo momento...
Senta, mi pare di capire che lei non è uno di quelli che appena...
al Consiglio Superiore della Magistratura,
che c'è pure il povero Vietti.
Il primo omofobo. È inutile che fare causa a me, anche se ho ragione la perdo.
Vabbè, Busi, grazie, però le volevo chiedere, lei mi sembra di capire, siccome quando si è pubblicata questa storia dei preti su Panorama, qualche testimonianza...
Io guardo, non l'ho letto.
Sì, vabbè, comunque insomma, non è difficilmente immaginabile il contenuto, no? Qualcuno ha detto, uno di questi preti ha detto, sa, l'abito talare è una cosa che attira molto, mi sembra che con lei non sia così.
No, a me fanno proprio repulsione, sia gli abiti talari che le divise.
Dunque, mai avuto a che fare con gli abiti talari lei?
No, poi detesto tutto quello che è machismo, tutto quello che è virilismo, il fatto che Benigni dia questa etichetta di trombatore, a parte il fatto che ha un po' del troubadour, no? Più che del trombatore, cioè raccontatore di storie, eccetera, a Berlusconi, non fa che esaltarlo ancora di più. Ma se noi andassimo a vedere la tristezza di quest'uomo così logorato dal sessismo più che dal sesso, capiremmo molte, molte cose, molte di più, perché quando...
Vendola è troppo morigerato. Berlusconi è Bendolo è troppo morigerato, Berlusconi è logorato al sessismo, però qui c'è una critica.
Ma guardi che gli anni passano, Bendolo è un uomo che è molto molto più giovane di me, Berlusconi ha 10 o 11 o 12 anni più di me,
e se gli piace.
Bisogna rendersi conto anche di un'età anagrafica prima di valutare le cose. Adesso se uno che ha 72-73 anni ha una fregola del sesso o del proprio membro come leva del potere sul mondo, e si sa che dopo che ormai il membro è più pendulo che eretto, è evidentemente una persona molto molto infelice, certamente non da invidiare, una persona
si rischia molto, però è quello che abbiamo voluto, e con grande dispiacere dobbiamo lasciare, perché abbiamo come al solito la borsa, le nostre cose, ma insomma.
Bene, allora fatela tirare bene questa borsa, mi raccomando, laccio lungo.
Tira, la borsa tira.
No, è un'altra borsa. Un'altra. Grazie Busi, grazie. Da Montichiari, Aldo Busi, borsa. Bene, in collegamento con noi da Roma, David Parenzo, eccoci qui dopo la furia Busi. Come da Milano? Stai a Milano, sei?
Sono andato a Milano per un giorno.
Sei andato a Milano per un giorno?
Un po' di aria del nord.
E qui dobbiamo, invece di essere segregato a Roma nella redazione di In Onda, sei a Milano a fare gli affari tuoi. Vabbè, è andato dal commercialista, capito? È andato dal commercialista.
Vabbè, sono alibi.
E qui, accanto,
tanti, amico mio.
Accanto a me, eccezionalmente, Luca Telese, che ritrovo, sai, io sono malato, mi sono inventato una gara di canto tra i deputati e i senatori. Una gara canora. come le ugole del palazzo del 1900.
E chi vince?
Oggi si sta decidendo con un grande referendum online su potete votare radio24.it www.radio24.it. Adesso ne faccio sentire i primi quattro. Il primo è Leonardo Carioni della Lega, presidente della provincia di Como, nonché colui che conclude quasi tutti i comizi della Lega cantando perché Bossi vuole così. Sentite.
La fisarmonica stasera suona per noi, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica.
Mi piace molto questa cosa, la fisarmonica.
Guarda che non è male, carino. È uno dei migliori. Parenzo, il tuo giudizio qual è?
No, strepitoso, ho paura che
la fisarmonica.
Ho paura che se non arriva il federalismo fiscale tra un po' gliela canteranno i padani ai leader leghisti.
Probabile,
la fisarmonica fa una brutta fine tra un po', temo.
Adesso ti stai lanciando in un canto. Guarda,
voglio concorrere anch'io. Sentiamone un altro.
È impazzito.
Lusetti,
uno di quelli
corteggiato
da Berlusconi. Pare che però ci ha detto al telefono che Berlusconi non l'ha mai chiamato. I giornalisti dicono stupidaggini, a me Berlusconi non l'ha mai chiamato. Comunque vi dico di no. Rusetti con Io vagabondo, terrificante, sentite.
Sì, la strada è ancora là, deserto mi sembrava la città, ma un disco che ne sa non può essere soltanto la realtà. Poi una notte di settembre mi svegliai, il fuoco di un camino fresco del mattino.
È agghiacciante. Ma non è possibile. Avete delle prove per distruggere una carriera. E c'è anche le vocali chiuse dei mitesi.
Renzo Lusetti, Lusetti.
No,
però della croce.
Sei pazzo.
Però devo dire la verità. Un applauso ci vuole, perché comunque ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio a venire
secondo
cantare senza base.
Incapacità intendere di volere.
Questo invece è il senatore Franco Orsi, che è l'uomo della caccia, un cacciatore, uno di quelli che propone tutte le leggi per aumentare il periodo di caccia, eccetera. Non è male, Domenica bestiale di Fabio Concato. Franco Orsi, PDL.
Se ne è presa una facile.
Ma che domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto nasce un fiore, lo confronto col tuo amore, com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore.
Abroghiamo la caccia! No, però, bisogna dire, a parte una stonatura,
non era male.
Stava sulla giusta via. Per ora è l'unico, il migliore.
Parenzo.
Sì, no, un ottimo spaccato della nostra classe politica. Forse è la cosa che sanno fare meglio, cantare, mi pare di capire. Guarda,
devo dirti la verità, mi ha chiamato un giorno, lo dico a voi che non lo sapete perché gli ascoltatori lo sanno, mi ha chiamato un giorno il portavoce di Brunetta, il mitico Vittorio Pezzetto, il quale mi ha detto, lo sai che questa cosa qui fu inventata nel 1982
da Tortora
all'interno di un programma che si chiamava Cipria, in cui noi non ce lo ricordiamo.
Lui è un biografo di Tortora.
È un biografo di Tortora, ha scritto un bellissimo libro. Oltre a intervistare i politici mentre si facevano la barba, si inventò uno spazio chiamato appunto Le Ugole del Palazzo.
Beh, sentiamo la quarta ugola. Che
e lo sai che andava.
Vabbè, no, andò in onda su Antenna 3 in Lombardia.
C'era Pietro Longo, Vizzini.
Applausi e sputi, grande libro di Pezzuto.
Grandissimo.
Sentiamo.
Giampiero Scanu, Partito Democratico, senatore.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
Il PD è un leader, questo
Giampiero Scanu.
Amici, ma sembra è uguale a De André.
Però
uguale.
È bravo.
Uno dei migliori.
Abbiamo scoperto perché la Minetti.
Questo fa impallidire l'altro Scanu.
L'altro Scanu, infatti,
è il vero Scanu.
Mi ha detto il senatore Scanu che abitano praticamente a pochi chilometri di distanza col vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. La tradizione degli Scanu. Allora, ne abbiamo sentiti quattro: Carioni, Lusetti, Orsi e Scanu. Per adesso Scanu numero uno, diciamo.
Non c'è dubbio.
Scanu numero uno. Deborah Serracchiani, buonasera.
buonasera, buonasera a voi.
Come sta? Noi ci divertiamo, sa, insomma, è stato.
No, vi sentivo infatti particolarmente divertiti.
Abbiamo qui l'amico Telese che stasera la intervisterà, che qui è come osservatore.
Deborah, ma lo sapevi che avevi queste risorse nel tuo partito? Scanu. Cioè,
no,
è un
devo
campione,
dire che è una
classe.
Felice intuizione che avete avuto, davvero.
Giampiero Scanu,
serve questo per fare
che emozione
leader.
È?
Serve questo per fare leader? Beh no, adesso insomma.
Beh, intanto è importante. Cioè, ora anche pensa ai comizi di Bersani se fossero
chiusi
da Scanu. La gente andrebbe a vederli se non altro.
Pescanu
forse. Allora, voglio chiedere però la prima cosa un po' semiseria.
No, ma sai una cosa? La possiamo raccontare un segreto industriale. Bersani a Trento.
No, veramente
ha cantato con il coro e gli alpini, mi pare, due canzoni, La Bersagliera e Bella Ciao.
E com'è andato?
Non lo so, Udem ha mandato solo La Bersagliera.
A proposito,
censurando.
Udem, abbiamo anche Roberta Pinotti. Voglio la Pinotti.
Dai,
ricordi,
sentiamo, ecco Roberta
Pinotti che si esibì anche nella famosa missione di Udem al Festival di Sanremo, perché Udem fu presente al Festival di Sanremo, c'era Roberta Pinotti che dirigeva l'operazione.
Ma cosa ha
lì
cantato da voi?
Da noi ha cantato, che ha cantato? Eppure soffia ancora di Bertoli. Beh,
sentiamo.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni fra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure
ma è intonata
le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Scanu resta sempre primo.
Ma il PD ha delle carte. Adesso sentiamo la Serracchiani, dai.
No,
Deborah?
Non mi fregate proprio.
Stai rischiando di perdere. Guarda, c'è una. Una cosa la devi cantare. Cosa che cantavi nella tua vita.
Ma hanno ucciso l'uomo ragno, che è strepitosa.
Ma canta quello che vuole lei. Scusa,
non ho memoria per le canzoni e le melodie. Devo dire la verità.
Ma
stonata.
Ma potrebbe creare simpatia.
Come
sei cresciuta musicalmente? De Gregori,
Bruce,
me lo immagino questo percorso.
No, Bruce Springsteen.
Ah sì, facciamo facciamo una grande Nebraska, no, quella è difficile. Facciamo una cosa.
Io te la canto bene, mi hanno detto che sono entrato perché l'altro giorno mi sono esibito.
Sentiamo.
No, l'altro giorno mi sono esibito con chi è che mi sono esibito? Con Barbato. Sì, sentire Barbato, dove ti faccio sentire?
Dai, il duetto.
No, beh, non so se abbiamo il duetto
però,
con Barbato.
Deborah, ti facciamo sentire questo terrore di Barbato Cruciani, però tu devi dirci. Allora, sei nata con Springsteen e poi in Italia chi erano i tuoi referenti?
In Italia, mi piace Ligabue, devo dire.
Ah, allora dai, facci un Liga che viene bene, basta.
No, povero,
non ce la vuole fare.
Dice
lui,
vuole rimanere nel bel ricordo di Ligabue, non vuole distruggere.
Però vedi come sono, è il limite dei giovani riformatori del PD.
Eccolo,
si fermano sempre sul confine del politicamente corretto. Non riescono a trasgredire,
si
a far friggia. Hai capito? La Lega va lì, cantano i druidi, i bardi, se ne fregano.
C'è Carioni che va alla fine dei concerti dei comizi. I concerti dei comizi di Bossi e canta a squarciagola, la gente applaude, impazzisce,
trasmettono emozione. Deborah,
la gente canta quando stai in vacanza, per esempio.
Pensa quante persone si stavano emozionando, vedete in radio e dicono: però quella Serracchiani sì, bravina, però non canta.
Non canta, va bene, mica la possiamo convincere a forza, però. Barbato, vai con Barbato, su, e datemi questo Barbato. Dai.
Lo so, lo sai, la mente vola fuori da un tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me come l'alta marea, che riappare e scompare portandomi via.
Parezzo, che dici?
È il mistero
io
profondo,
immagino già il boccolo,
la passione, l'idea, se l'immensa paura che tu non sia mia.
Però facciamo una riflessione.
È l'amico di Parezzo,
il tempo vola.
E che se terribile.
Ma quanta strada per rivederti ancora. Per uno
visto che siamo
per
Venditti
il
cantato in napoletano,
voglio, quanto ti voglio.
però, però ho usato, ho usato. Se no è chiaro che la sera è chiaranera.
Siamo al primo posto, Barbato.
No, però voglio fare una riflessione alta.
E qual è la riflessione alta?
La riflessione alta è che se pensate a una canzone di Guccini, non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce cantasse. Ecco, questi hanno un'altra voce per cantare. Barbato ha quella voce d'aula quando grida, insulta, invece ha una sua libertà, una sua poesia. Tu lo immagini che si fa la barba e pensa di essere pensa di essere Venditti. Ha un legame elettivo con Venditti.
Serracchiani, mi spiega perché un partito dell'opposizione non chiede le elezioni anticipate, invece governi tecnici, cambiamenti di legge elettorale, cose un po' astruse per la gente, cioè me lo può spiegare in due parole?
Mi sa che preferisce cantare.
Mi sa che preferisce cantare.
No, non ho nessuna difficoltà a spiegarlo, anche perché in realtà, come anche lei stava sottolineando, non credo che interessi a molta gente, ma se vogliamo parlarne ne parlo volentieri.
Prima no, della legge elettorale, della cosa tecnicistica, cioè perché l'opposizione, il partito più grande dell'opposizione oggi, di fronte a una crisi evidente del governo Berlusconi, ai problemi Fini eccetera eccetera, non chiede, come fa Di Pietro, poi può essere contestabile, però lo fa direttamente, bisogna andare a votare, perché non lo fate pure voi, perché non volete le elezioni?
Ma no, non è che non vogliamo le elezioni, ma siamo anche un partito responsabile, stiamo attraversando una crisi economica incredibile, ci hanno già detto che questa finanziaria non basterà e che a settembre-ottobre ne faremo un'altra. Allora, vogliamo davvero andare incontro ai problemi dell'Italia dicendogli che questo governo, che su questo governo che cade faremo delle speculazioni anche finanziarie? Perché sapete, l'idea è anche quella. Io onestamente, se il cade il governo, noi siamo i primi a festeggiare, mi sembra evidente, perché abbiamo sempre avuto come obiettivo quello di mandare a casa Berlusconi.
E però che volete, un governo tecnico di transizione?
No, ma questo significa che se andremo a votare noi ci staremo e faremo anche la nostra parte. Naturalmente, però se però c'è la possibilità, tenute ferme queste considerazioni che sono per me dei paletti assolutamente senza i quali non si può fare questo ragionamento, e cioè che c'è
politichese, Deborah, hai detto paletti, hai detto tenendo fermo questa considerazione.
Ma però il punto...
sì, perché per esserci un governo di transizione devono esserci delle considerazioni.
E quali
chiare,
sarebbero
certo
questi paletti? Dopo,
dopo
il traffico ci spieghi questi paletti, perché, no, perché il punto è molto semplice. I governi tecnici non è che sono governi così, che nascono da nulla, nascono attraverso un accordo politico tra partiti, eccetera, eccetera. Per fare cose, dice, per fare i provvedimenti economici. Ma,
no, ma non va. Non
cioè
va.
Non si riesce bene a spiegare cosa significa un governo tecnico. Poi legge elettorale, quale? Anche all'interno del PD ci sono
ma
differenze.
Ma tu sei nata fustigando il politicismo e D'Alema e parli
guarda
dei paletti.
Ma guarda,
Deborah,
che no. Io
Deborah.
Ti sto dicendo, allora, prima considerazione, secondo me stiamo parlando di cose che sarà molto difficile realizzare perché non ci sono le condizioni per fare un governo di transizione.
E allora,
questa è la prima considerazione. Vuol dire che si va a votare e si vota, appunto. Ma se ci fossero,
ma perché non lo dite esplicitamente? Quali dovrebbero essere le
condizioni?
Quali dovrebbero essere, per esempio?
Beh, prima di tutto bisogna capire con quale forza politica andiamo a fare un eventuale governo di transizione. Per esempio, uno dei paletti, quelli che definivo io paletti, è che non ci sia Berlusconi. Se questo è possibile, al momento attuale no. Se è possibile si fa una
e con Tremonti sì, come dice quel pazzo di Fioroni oggi sul Corriere, con Tremonti lo faresti?
No, io personalmente no, devo dire.
E allora con chi?
Io per esempio penso ad un governo, non so se il termine transizione o tecnico sia lo stesso, ma io penso ad esempio ad una persona come Mario Monti, che è una persona che è molto ben vista in Europa, che conosce l'economia, che ha lavorato come commissario europeo.
Ma perché la sinistra deve mettere in mano a un tecnocrate?
Non ho sentito.
Parenzo dice perché la sinistra.
Ma ragazzi, ma voi fate vincere la Lega? Ma proprio non
allora va bene. Mario, per Deborah Serracchiani, un governo tecnico di transizione, chiamiamolo
con
come
Mario
volete,
Monti.
Dovrebbe essere con Mario Monti.
A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna c'ha.
Ma ce la canta o non ce la canta? No, non ce la canta.
Ci state provando,
in tutti i modi. Ma
perché se no ha bleffato.
Perché?
Ha detto Ligabue per un'indagine di marketing, ma non lo ama. Se no,
ma
gli sarebbe
favore,
venuto
lo
di gridare dei versi.
E
allora tipo l'album tuo,
dove c'era un gruppo che lo imitava benissimo.
Qual è il tuo album feticcio, la canzone che ti ha cresciuto? Piccola Stella?
Beh, Piccola Stella è molto bella, però devo dirti che l'ultima, questa che...
Perché tu sei un po' una piccola stella,
secondo me è molto bella.
Anche l'ultima, ha detto.
L'ultima, questa ti piace?
Sì. E com'è che fa? Com'è che fa?
Come sono le parole?
Beh, c'è cioè la parte questa qui quando dice quello che qualcosa che passa e quando passa è colpo all'anima, è molto bella secondo me.
Puoi recitarci le parole senza cantarle. Fa un po' la Lou Reed.
Ma mi stai facendo l'interrogazione?
No, volevamo che ci comunicassi un'emozione. Qua ci sono delle immagini, c'è gente
Monti
in macchina,
Mario,
ci sono
Monti,
democratici nelle file che ascoltano, dico vai Deborah, vai, emozionaci,
favore,
stiamo cercando il leader,
in fila, già dobbiamo
il carisma,
anche qualche altra, un colpo.
Parenzo, Mario Monti, perché Mario Monti la sinistra? Spiegamelo,
infatti,
tu Parenzo.
No, ma è una cosa,
devi fargli dimenticare Mario Monti.
È una cosa inspiegabile, non si capisce perché la sinistra si deve, l'unico modo forse che ha per vincere è quello di dire intanto facciamo un governo di transizione, poi facciamo quelli che fanno le riforme, che fanno i rigoristi,
sempre in
purgatorio, in passato, e poi perdono tutte le elezioni, però loro poi andranno in televisione a dire ma no, noi siamo quelli che vi hanno salvato, siamo quelli che vi hanno portato nell'euro,
vi abbiamo fatto soffrire,
tutte
però era
vere,
per una causa,
ma tutte cose vere, ma cose che fanno incazzare terribilmente gli italiani. Ci facciamo di un governo politico, non tecnico, politico.
Senta signora Serracchiani, io ho l'impressione mia è questa, che il Partito Democratico abbia paura di dire votiamo se il governo cade eccetera subito, perché un po' c'è il timore di Vendola. La paura che Vendola faccia una grande opa sul Partito Democratico.
E non glielo dire a lei.
No, perché,
lei mi ha
perché
già
no?
deluso.
Perché l'ha deluso?
Diglielo, Deborah, diglielo.
Non ti ho sentito, perché?
No, dicevo che lui ti ha chiesto di Vendola. Io ti ho detto che tu mi hai già deluso. Digli perché.
No. Allora, perché non sono saltata sul carro di Vendola come ti aspettavi alla prima chiamata.
Sai, lei...
Esatto, brava.
No,
brava.
Ho dovuto moderare un dibattito, anzi ho avuto il piacere di moderare un dibattito alla Festa dell'Unità di Roma. C'erano lei e Civati, che sono un po' appunto i luterani, i riformatori, i francescani,
i
portatori di ideali. No, riformatori, riformano
senso,
quella chiesa ormai morente, e c'era una folla pazzesca. Io gli ho detto, era molto prima, guarda che fra un po' dovrete scegliere fra Vendola e Bersani. Allora Civati, che è più romantico, ha detto ma io per Vendola ho una simpatia, e la platea è esplosa. E Deborah si è messa lì, si è un po'
però
arrampicata sugli specchi, ha dato una risposta così, ha messo due paletti, capito?
Io lo capisco, perché lo capisco? Perché giustamente uno che è nel Partito Democratico deve avere anche l'orgoglio di tirar fuori un candidato suo, perché bisogna...
Sì, ma allora lei non dice neanche ci vorrebbe un altro candidato del PD, capito?
E che dice? Allora,
che dice?
Ma scusate, a me pare che prima di tutto... Stiamo parlando di cose che proprio non si sa, stiamo facendo un po' di fantapolitica, perché la palla sta ancora nel campo avversario, nessuno è uscito da quel governo, non so se ve ne siete resi conto.
Sì, però...
Stiamo parlando di cose al momento veramente di difficile realizzazione, dopodiché, guardate, io ho un obiettivo.
Vabbè, ma tu il 14 luglio 1789 avresti detto che era una rivolta carceraria, dai, sta finendo un'epoca, Deborah!
Stavo lì, probabilmente prendevo la Bastiglia, però voglio dirti che il problema è... che la rivoluzione va fatta in modo che poi entri la gente a fare la rivoluzione, non sempre i soliti colonnelli, perché di solito la rivoluzione fa sì che passino solo quelli.
E quindi la rivoluzione è votare Bersani?
No, io ti sto dicendo che io ho politicamente questo obiettivo, mandare a casa Berlusconi. Quindi cerco con tutti i mezzi di mandarlo a casa, naturalmente leciti, almeno noi guardiamo la legalità. Va a casa,
dunque...
bene, credo che dipenda da lui se noi andremo a votare oppure no, purtroppo, proprio perché nessun altro ha avuto il coraggio di metterlo in difficoltà al momento attuale, neppure Fini. Bossi non si è ancora accorto che non fa per lui stare con un... lui che è così rigoroso e legalista, non gli fa bene stare vicino a Berlusconi, non se n'è ancora accorto, magari se ne accorgerà con un po' più di ritardo rispetto a Fini. Ma alle condizioni date, andare a votare con questa legge elettorale che si sono dati, a me spaventa, perché immagino che sarà l'ennesimo referendum pro o contro Berlusconi.
Ma scusi, ecco che legge elettorale vorrebbe lei, per esempio?
Ma
voi dovreste dire sì, è un referendum pro contro Berlusconi,
che mettano in condizione naturalmente la gente di scegliersi chi li rappresenta.
I collegi, la vecchia legge.
Ma non è vero che la gente può scegliere chi vuole.
E vorrei che il mio partito, il Partito Democratico, scegliesse per quei collegi uninominali i propri rappresentanti attraverso le primarie.
Ho capito. Senta, ma in una ipotetica coalizione del futuro, quando ci saranno le elezioni tra un anno, due anni, tre, non sappiamo, lei chi ci vede? Me lo dica molto chiaramente, cioè Partito Democratico, poi?
Vendola arrivasse a quel momento
Italia
lì con la sinistra unita.
Cioè, sinistra che significa? Partito Democratico e poi?
Beh, poi l'Italia dei Valori, che però pare esserci un po', averci un po' ripensato, almeno dalle ultime dichiarazioni. L'Italia dei Valori, la sinistra,
c'è la sinistra di Vendola, sinistra di libertà,
e bisogna capire poi se c'è davvero oppure no una formazione che si muove verso il centro, come qualcuno,
cioè con la federazione lei comunque...
in Rifondazione sì o no?
Come?
La federazione della sinistra, di Rifondazione, Rifondazione PDC, cioè... vuoi,
no? Beh, la sinistra del PD deve ricompattarsi e credo che Vendola potrebbe assumersi proprio il dovere, l'onere e il compito di fare proprio questo, anche perché cosa porta in dote al Partito Democratico quando deciderà di fare il candidato delle primarie?
La vita,
la divisa,
un po' di vita, un po' di vita, un po' di vita.
Senta Serracchiani, ma come giudica questi articoli del giornale sulla famiglia Tulliani? Una cosa di fango oppure nel giornalismo?
Ma io il giornale non... Ma il giornale
non le piace,
faccia...
quello è chiaro, ma
no,
secondo
non
lei
l'ha letto, detto...
No, ma credo, no, credo che sia un modo di fare giornalismo che io non condivido e che non mi appartiene, ma credo che sia un modo di fare giornalismo.
Cioè sono notizie oppure è una campagna di fango contro Fini?
Beh, insomma, il fatto,
cioè,
che
deve spiegare qualcosa
del,
Fini,
il fatto
secondo
che
lei
sia di proprietà del fratello del fratello del presidente del Consiglio mi rende un po' difficile pensare che ci sia una imparzialità nell'attività che fanno.
No, questo d'accordo, però Fini, secondo lei, che è presidente della Camera e lei è deputato, il presidente dunque della sua Camera, deve
no,
spiegare qualcosa?
Deputato europea.
E lei è deputato europea, mi scuso, ho sbagliato, chiedo perdono umilmente a tutti.
No, era solo per dirle che non è
presidente. No, certo, della... certo, non c'entra niente, ma voglio capire, Fini, secondo lei, deve dare delle spiegazioni o no su questa vicenda qui?
Allora, tutti i politici... non hanno, dal mio punto di vista, una vita privata. Per cui, se sarà necessario dare delle spiegazioni, Fini compreso, non vedo perché non darle.
Dunque, Fini deve dare sulla storia della casa di Monte Carlo, i passaggi, le società, il fatto che adesso ci abiti...
Ma la fila di quelli che devono dare le spiegazioni è talmente tanta che credo che avremmo pagine e pagine di inserti quotidiani sui giornali dedicati solo a quello.
Però lei dice, siccome si tratta di giornalismo, anche se di un certo tipo di giornalismo che lei non condivide, comunque Fini deve dare spiegazioni, no? Dovrebbe spiegarle.
Ma sì, se è in grado di darle, che problema c'è? È come quando c'è il problema delle intercettazioni. Se io non ho problemi per quello che dico, perché non mi devono intercettare? Io mi faccio anche intercettare se non ho timori.
Parenzo deve dare spiegazioni, Fini.
Beh, qui è efficace.
Sì, qui
certo,
ha detto.
È un politico.
E la date oggi con questa querela? No, mi sembra di no, con questa querela al giornale.
Io non so il caso specifico. Se ha fatto, di solito quando uno fa una querela è perché tra i chiarimenti dati è convinto che ci siano delle notizie.
Sì, no, ma al di là della querela, volevo capire da Parenzo se con questo annuncio di querela ha dato spiegazioni.
La querela non è mai una querela,
no,
di querela non è mai una spiegazione, quindi ci sarà, diciamo, un versante giudiziario che ci dirà se Fini ha ragione e se il giornale ha torto, ed è un versante che riguarda l'area giudiziaria. Sarebbe però interessante che oltre alla querela dicesse tutto fango, vi dimostro perché l'appartamento è questo, l'atto è questo, sarebbe un grande, come dire, momento di trasparenza. Poi è giusto che se lui si sente la parte della ragione faccia, come dire, si appelli ai giudici, però io terrei diviso, non bisogna chiamare i giudici sempre a decidere subito sulle questioni politiche, decide la politica. Quindi Fini convochi una bella conferenza stampa con magari a fianco la moglie e tutto il parentado e spieghi questa vicenda della casa, poi faccia anche la querela.
No, certo, però deve spiegare. Serracchiani, è sbagliato quello che dice Parenzo? No, mi sembra, no, giusto? O no?
No, ma è giusto, solo che però c'è solo una confusione. La casa di Fini non è una questione politica. La casa di Fini è un fatto.
Però lo diventa automaticamente lo diventa, ma dobbiamo chiudere. Grazie, Deborah Serracchiani, grazie a tutti. Ci sentiamo dopo il GR delle 19, 800 24 00 24 con i vostri interventi. Siamo qui alle 19:19, 800 24 00 24. Fra poco arriverà anche il vostro turno, quello di dire la vostra, però prima prendete e sentite i titoli del TG3.
Mercoledì il voto alla Camera sulla sfiducia a Caliendo, PDL inaccettabile, ma il governo non rischia. Domani incontro tra Finiani e UDC. Le opposizioni, il governo frana, pronti tutti gli scenari, il PD apre al dialogo con la Lega sulla legge elettorale, Grillo scende in campo. Per la prima volta in 30 anni, ministri assenti alla cerimonia in memoria della strage di Bologna, Napolitano indagare sulle complicità. Speculavano sulla ricostruzione in Abruzzo, arresti eccellenti di esponenti politici, assessore regionale si dimette. Crollano le vendite della Fiat in Italia, a luglio immatricolate il 36% in meno di vetture, il mercato auto giù del 26%. Razzi palestinesi contro Aqaba in Giordania, Deilat, località turistica israeliana, Israele accusa partiti dal Sinai, l'Egitto nega. Flop degli abbonamenti per il campionato di calcio, effetto della crisi ma anche protesta contro la tessera del tifoso.
Sentiamo anche i titoli di Sky TG24.
Caso Caliendo, mercoledì alla Camera il voto sulla mozione di sfiducia.
Inaccettabile pronunciarsi ora, dice il PDL, esulta il PD, si farà chiarezza.
Strage di Bologna, appello di Napolitano, indagare sulle complicità.
Ma è polemica le commemorazioni, governo assente per la prima volta.
Due ore con i magistrati di Roma, Formigoni testimone nell'inchiesta P3.
Tangenti dopo il sisma, quattro arresti in Abruzzo tra politici e imprenditori.
Rissa per una ragazza, spunta un coltello, tredicenne ucciso nel catanese.
Crollo del mercato dell'auto, dati confermati, meno 26% a luglio.
Razzi su Giordania, Israele, colpiti i porti del Mar Rosso, c'è un morto.
Roberto Baggio torna in azzurro, guiderà il settore tecnico della Federcalcio.
Bene, eccoci qui, 19:21, in collegamento da Milano, dallo studio del suo commercialista, David Parenzo, eccoci qui.
Eccomi qua.
Alle prese con le tasse affini, lo sai, hai sentito, scende in campo Grillo. Lui dice, no, ma non scendo
ma
in campo.
Solo lui, in un momento come questo, esatto. C'era bisogno di avere chiarezza, tranquillità, pacatezza.
E invece, arriva Grillo, abbiamo chiesto l'intervista a Grillo, ti faccio sentire com'è finita, con una cosa sul sottoscritto, sì. Volevo evitare di mandarla in onda poi così, insomma, molti nemici, molto onore, sentite.
Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sì, no, no, non mi interessa.
Come mai?
Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice.
Non
se
posso...
era lei un'intervistina così, volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, 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 non le dico il mio, non lo voglio neanche neanche definire chi è quella persona, non rientra nel mio schema mentale un giornalista così.
Parenzo.
Ma è un disastro.
È bellissimo, mi sono...
Complimenti, mandala in continuazione questa cosa qui.
Sei un intervistista, la cosa più bella di tutto non è il giudizio che Grillo ha su di me, che me ne frego, anzi, forse sono anche...
Ma no, ma questa idea che lui deve scegliere quali sono i giornalisti che possono fare...
Se lei fa l'intervistina
domande,
così va bene, altrimenti no, è un programma, perché quello magari pensa delle cose su di me, sì, certo.
Agghiacciante. Questo paese si merita Beppe Grillo e Berlusconi, però. Perché
ah, sì,
sono
beh,
due
certo.
epifenomeni uguali. Speculare, capito?
Assolutamente. Però continua la gara canora, voglio sentire ancora il tuo parere sui nostri canterini, le ugole del okay. palazzo, andiamo, via, altro. Alfonso Andria, senatore del Partito Democratico, con Reginella. Guarda, questa, Davide, non è male, eh? Reginella, canzone stupenda. Alfonso
anche
Andria.
Difficile.
Anche molto difficile.
Senti. Tu sei fatta una vesta scollata, no capille, quei nastri e quei rose. Stiva mizza, tre o quattro chantuse, e parlavo francese, e così. Fui l'autrire che t'ha incontrata, fui l'autrire a Tuleta, ignorazzi. T'ha voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai vota tu. Distrattamente penso a me.
Beh, insomma, non è male, ricordo che potete votare.
notevole, no, no, davvero notevole. Notevole.
Tra
ma
lui...
la Zanicchi l'hai fatta cantare?
No, la Zanicchi è presidente di questa giuria.
Ecco, appunto.
È presidentissima, e poi canterà.
E la Colli? La Ombretta Colli?
Ombretta Colli, sai, non c'ho. Però non è parlamentare, credo. Allora,
no,
voluto...
Come no? È senatrice.
È senatrice.
Perché siamo donne, paura non abbiamo.
Com'è che fa? Scusa, che potresti gareggiare?
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo. Non te lo ricordi?
Beh, fantastico, no? Ma stavo ascoltando soprattutto la tua voce, Davide.
Terribile, una cosa terribile.
Alfonso Andria se la batte con Scanu, direi, no?
No, sì, sì, forse raggiunge il primo posto, anche se io sono un fan di Barbato, eh? Italia dei Livori per me è sempre al primo posto. Barbato con il boccolo, perché immagino quando lui fa, va su un attimo di una tonalità, sì. Immagino anche il boccolo che schizza, capito?
Assolutamente. Radio24.it potete votare il vostro politico canterino preferito, già sono molte. Le vostre indicazioni e poi vi dirò chi sta vincendo, ci sarà qualche giorno di tempo. Maria Fortuna in costante, Partito Democratico, sempre democratici.
Voleva palomenotte, vola l'aria dosinata, dinta staria imbalsamata, cata sapa consulà, dinto scura patte sola.
Che dici?
La roba terribile questa. Terribile davvero.
Maria Fortuna.
Agghiacciante, non so aggettivare di più, mi dispiace, per, magari sarà una bravissima deputata.
No, beh, sicuro. Interrompiamo per un attimo perché voglio farti ascoltare Tonino Di Pietro, perché ho recuperato, credo da venerdì, un intervento parlamentare meraviglioso, perché Di Pietro, uno può pensare tutto il male possibile di Di Pietro, però in Parlamento quando parla non c'è niente da fare, no? Cioè,
No, ma poi ha una in questo paese, in questo momento ha una grande funzione Di Pietro, dice no. Quello che nessuno ha più coraggio di dire, e quindi benvenga Di Pietro.
E allora vi faccio sentire uno degli ultimi suoi interventi parlamentari con l'ennesima definizione di Berlusconi, questa volta come capo della piovra. Sigla.
Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno, che mi dà spazio.
Come non
mica si chiamano tutti Fazio.
Ma lei è sempre in televisione. Scusa.
Ma quando mai?
Io la vedo sempre.
Ma quando mai?
E allora Berlusconi alla testa della piovra, l'altro giorno alla Camera, interrotto da Buttiglione.
Una rivolta sociale necessaria, perché voi siete alla testa della piovra. La testa della piovra si chiama Silvio Berlusconi, lo dico qui in aula e me ne assumo la responsabilità politica, personale e giudiziaria. È un personaggio che ha scelto di fare politica.
Onorevole
per
Di Pietro,
un solo scopo.
Lei se ne prende la
scopo.
Responsabilità, ma nell'aula questo non è consentito.
E io lo ripeto e mi metto fuori, perché è un giudizio politico il mio. Il signor Berlusconi ha fatto una
lei
scelta.
Lei può dare
di campo.
Giudizi politici, ma non può, insultare il
io
capo del governo.
Io fotografo la situazione.
Di Pietro sui Finiani, che devono prendere coraggio. Sentite, Di Pietro sui Finiani. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ritardi. Regia, Di Pietro sui Finiani, non ce l'abbiamo. E allora mettetemi un'altra cosa. Gli arresti della mafia, governo Mavalà. Ecco, andiamo, su.
Voi che tutti i giorni state dicendo in queste ore, guardate quando ne stanno arrestando i magistrati, no, voi dite che li fate voi, è merito del governo, ma fammi il piacere, ma va là, direbbe il vostro collega Chiedini, ma va là.
Beh, insomma, David, Di Pietro al massimo della mimica, della retorica, di tutto.
Sì, questo della piovra, mancava la piovra, effettivamente. Ma mi stupisce di più Buttiglione, che con la sua pacatezza e il suo sigaro, io proprio lo immagino lì, no? Quasi svegliato dal torpore, da questo caldo estivo. No, queste cose non si possono dire alla Camera. Però, insomma, anche Buttiglione fa la sua figura nel difendere le istituzioni democratiche. Però mi viene da dire, se queste cose non si possono dire in Parlamento, dove si possono dire? Perché anche questo è un dibattito interessante, no?
Sì, poi soprattutto...
Che cosa si può dire nella Camera alta del nostro paese? Si possono dire queste cose o no? Se si dicono in piazza vieni querelato, se le dici lì voglio dire, no, è un dibattito aperto, diciamo.
Assolutamente, però voglio chiederti una cosa, ma come va a finire questa storia? Perché mercoledì è stata calendarizzata la mozione di sfiducia nei confronti di Caliendo, no? Sì. I finiani sono incerti, potrebbero astenersi insieme all'UDC addirittura, cioè potrebbe cadere il governo mercoledì, secondo te?
È inutile dirlo, questo sarà il grande test. No, non credo che il governo possa cadere su questo. Ma i finali non hanno interesse ad andare al voto ora, devono ancora organizzare le truppe. Cesare è ancora un plenipotenziario della maggioranza, è pronto a stritolarli, per cui loro devono, come dire, guadagnare tempo, anzi dovrebbero fare sponda con la Lega, che è quello che faranno, dove troveranno probabilmente un accordino anche sul federalismo fiscale. Insomma, in questo momento nessuno ha interesse ad andare al voto, diciamo la verità. Bersani, meno
forse
che
Berlusconi,
tutti.
Forse Berlusconi.
L'unico potrebbe essere Berlusconi, ma anche i suoi pretoriani, i più Berlusconi, sono i primi che magari hanno paura di andare al voto, perché dicono, ma mi ricandiderà? Siamo sicuri che siamo pronti ad affrontare la notte dei lunghi coltelli nei quali saranno tutti lì a fare la coda ad Arcole, ci sarà una coda come quelle che si vedono alla metropolitana di Londra quando c'è lo sciopero, una coda lunghissima.
E il Partito Democratico propone il governo tecnico, Monti, vabbè, Deborah Serracchiani, no. Mario Monti, perché?
Paese così, mamma, non ci resta che Grillo e Cruciani insieme, però
19:30 borsa. Ciao David, buona giornata.
Ciao, grazie.
Commercialista, buonanotte. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Le tasse.
Commercialista è un dramma, però vabbè. Prossimo anno vedremo cosa faremo. Una SAS. Non è nulla di pornografico,
no, meno male.
Ma è società in accomandita semplice. Arrivederci, direttore.
Bene, 19:33 800 24 00 24, datemi Grillo di nuovo, datemelo Grillo, dove sei?
Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sì, no, non mi interessa.
Come mai?
Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice.
Non
se
posso.
Era lei una intervistina così volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, non le dico il mio, non lo voglio neanche definire chi è quella persona, non rientra nel mio schema mentale un giornalista così.
Bene, era Beppe Grillo, avevamo chiesto l'intervista, è finita così tragicamente. 19:34, Alberto da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, volevo parlare della situazione del PD, che è un partito, sì, a mio modo di vedere, che non può essere definito morente solo perché non è mai nato, ecco. A proposito dell'intervento
tra il PD e il PDL, se la battono allora, insomma, da questo punto di vista.
Io dico che per il PD, forse per la concezione di partito, è molto peggio la situazione, ma veramente la trovo veramente tragica. Comunque, tornando all'intervento della Serracchiani di prima, io non, francamente non, un governo tecnico non lo vedrei nemmeno così negativamente, vista la situazione economica. Leggo dall'editoriale di Scalfari di ieri su Repubblica che in autunno scadranno dei buoni del tesoro per diversi miliardi di euro, ecco, una situazione di instabilità politica con le elezioni dall'esito incerto avrebbero un esito, insomma, negativo sui mercati, sulle bolle speculative, ecco, a suo modo di vedere questa cosa è trascurabile insomma.
Guardi, io non credo che no, non è, certamente non è trascurabile, è molto importante, ma il governo tecnico è la cosa peggiore che può capitare in un momento del genere, a parte che io non credo che esistano i governi tecnici. I governi tecnici dovranno essere appoggiati in Parlamento dalle forze politiche, per cui non esistono governi tecnici ma sono governi politici. Un governo che non sia espresso dagli elettori ma sia il frutto di un'alchimia di palazzo, poi per fare cosa? Una legge elettorale? Quale legge elettorale? I provvedimenti economici? Perché questo governo non fa politica economica.
Prima di tutto, secondo me vanno esplorate tutte le opzioni. Insomma, non è ancora detto che il governo debba cadere domani, però è molto probabile che non possa agire con la fiducia che può avere in un momento così, insomma, il mio modo di vedere.
No. Sì, ho capito, ma ripeto, un governo tecnico a me sembra un'ipotesi assolutamente lunare, veramente sarebbe complicato spiegarlo agli italiani. Io credo che il Presidente della Repubblica lo sappia benissimo, cioè sarebbe complicato spiegare agli italiani che c'è stato un governo che è caduto, eccetera, eccetera, adesso invece di andare a votare si fa un bel governo tecnico in cui magari ci siano dentro, non so, l'UDC, forze sparse qua e là, sarebbe una cosa... sarebbe una cosa, credo, negativa anche per gli stessi partiti che dovessero far parte di questo governo. Grazie, è con noi il nostro amico Angelo Perrino, direttore di affariitaliani.it. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao Angelo,
a tutti.
Che dici? Oggi, insomma, mercoledì è un giorno importante, eh?
E beh, mercoledì si dovrebbe capire meglio in che direzione andrà questa strana crisi agostana politica.
Cioè soprattutto da come voteranno i finiani, no?
Sì, sì, da come voteranno i finiani si capirà le intenzioni. Adesso pare che si astengano e la trovo un bizantinismo che...
Assolutamente,
ho difficoltà a spiegare ai lettori.
Infatti, e noi agli ascoltatori anche, c'è l'astensione forse insieme all'UDC sulla mozione di sfiducia. Cioè o la mozione di sfiducia è fondata, allora voti sì, oppure la ritieni infondata e voti no. L'astensione è una di quelle mosse politiche che ha a che fare col futuro, no? Che ha a che fare con le strategie future, con i rapporti con Berlusconi, anche lì difficile spiegare.
Diciamo che ha a che fare con i bizantinismi della politica italiana, se ci fosse uno straniero non capirebbe.
Assolutamente. Dove andiamo? Direi di andare a Andria. Riccardo, buonasera.
Pronto?
Sì,
buonasera.
Sì, Riccardo, dica.
Senta, ho sentito vari commenti che proponevano Tremonti, Monti e così via. Io intanto credo che mercoledì non accadrà quello che a sinistra sperano.
Cioè?
E non la sfiducia, cioè, come numeri penso che ce la dovrebbe fare comunque il governo attuale.
Non lo so, con l'astensione... dei finiani,
allora,
anche
ecco,
dall'UDC, non lo so.
Non che proporrei, io dico solamente, se ci dovesse essere qualche problema per il governo, il popolo deve decidere, si deve andare a votare, non governi tecnici, di larghe intese, il popolo deve decidere, basta, andrà Berlusconi di nuovo al governo.
Vabbè, questo lo vedremo, però insomma in fondo sono d'accordo con lei.
Perché... è inutile, non c'è opposizione, non esiste l'opposizione.
La ringrazio molto. Riccardo Perrino, volevo chiederti una cosa, Angelo, ma poco fa è stata ospite da noi Deborah Serracchiani, la quale ha detto, beh insomma io vedrei bene Monti, al che eravamo io qui a Luca Tresi, abbiamo chiesto a Deborah Serracchiani, ma com'è possibile che la sinistra non chieda, la sinistra, cioè il partito più importante del centro-sinistra, dell'opposizione, con un governo in evidente difficoltà, non chieda le elezioni ma immagini soluzioni temporanee, tecniche, transitorie, per fare non si sa che cosa, provvedimenti economici, come se i provvedimenti economici non fossero già stati presi da questo governo, poi uno li può criticare o meno, per fare la legge elettorale su cui nemmeno il Partito Democratico è d'accordo. Cioè, mi sembrano, sentire da Deborah Serracchiani, che rappresenta il nuovo del Partito Democratico, anche se europarlamentare, sostenere un governo di transizione guidato da Mario Monti mi ha fatto una certa impressione.
Eh sì, ma infatti il grande problema di questo paese, lo diciamo da settimane, è l'assenza e il vuoto politico strategico del PD, che è il partito maggioritario nell'ambito del centrosinistra. E ahimè, come diceva bene stamattina Emma Bonino, il PD è diviso su due delle questioni che dovrebbero essere, diciamo, il piatto forte del governo d'emergenza, cioè l'economia e la legge elettorale. Quindi come si può fare un governo che si basa in prevalenza su un partito del 27-28% che non ha le idee chiare ed è diviso su questi due punti? È assolutamente avventuristico, è il paese delle trovate e certo che poi viene fuori Mario Monti, perché nel dubbio si tirano fuori, una volta erano gli indipendenti di sinistra, adesso gli indipendenti bocconiani, con i quali l'altra volta fu Dini che si prestò al famoso ribaltone.
A parte che secondo me Monti non sarebbe mai disponibile a un'operazione di questo tipo, bisogna tutto verificarla questa cosa. Ti voglio chiedere un'altra cosa che riguarda la vicenda di Monte Carlo. Che ripercussioni potrà avere nei prossimi giorni? Perché oggi Fini ha annunciato una querela nei confronti del giornale. Ma spiegazioni non ne sono state date ancora convincenti su questo passaggio dell'appartamento e soprattutto su come adesso è entrato il fratello di Elisabetta Tulliani.
Ma guarda, su questo io oggi abbiamo scritto, devo dire con coraggio e con capacità anche giornalistica, è una risposta blanda quella di Fini. che peraltro fa di questa vicenda oramai una vicenda politica, mentre fino ad ora era un'inchiesta di un giornale e quindi tale restava, e infatti noi non ne avevamo parlato fino ad oggi perché io non ho rinviato Monte Carlo e prendo atto del lavoro del collega del giornale. Oggi con la risposta di Fini il fatto diventa reale, diventa condiviso, diciamo, e allora ne parliamo. Bene, la risposta mi sembra blanda perché Fini sostiene che non è riconducibile a lui questo appartamento, ma nessuno ha detto che è riconducibile alla sua persona. E quindi è una smentita che non smentisce, sicché è blanda e io credo che pur in questa fase concitata politica dove mescoliamo la giudiziaria con la drammaticità della crisi istituzionale, tuttavia così come ci siamo arrabbiati per altre vicende giudiziarie, abbiamo preteso dimissioni e chiarezza, con lo stesso metro dobbiamo essere intransigenti anche sulle vicende di Monte Carlo.
Io credo che ci vogliano spiegazioni, d'altra parte se basterebbe poco, no? Il trasferimento dell'appartamento a una società e poi all'altra è avvenuto in un certo modo, il cognato di Fini è subentrato così, così e così, non ci vorrebbe molto per spiegare questo passaggio dell'appartamento di Monte Carlo, in teoria, sempre in teoria.
Infatti tecnicamente una querela si fa riferimento, si dice nel gergo, al fatto determinato, si dice tecnicamente, sì. No? Allora i cronisti del giornale hanno contestato a Fini un fatto determinato, direbbe il magistrato, dobbiamo parlare di questo, deve appunto, se ritiene di replicare, spiegare esattamente che cosa è successo di quell'appartamento.
Allora, Urso, tra l'altro ad Affari Italiani, oltre che questa mattina a Radio 24, se non sbaglio, ma non so se sono le stesse dichiarazioni, Urso, che è uno dei finiani, dice: ho scommesso una cena, che ovviamente ho vinto, con Bonaiuti e Lupi, su quanti saremmo stati. Loro mi dissero che altri avevano detto a Berlusconi che mai avremmo superato la soglia dei 12. Io indicai il numero di 34 e 35. Ma alla fine, Perrino, quanti saranno questi finiani? Perché sembra che ci potrebbero essere altre adesioni e qualcuno invece parla di gruppo che si potrebbe assottigliare nelle prossime settimane. La tua impressione?
No, su questo non mi pronuncio, è una tipica questione da transatlantico questa. Conosciamo la capacità dei nostri parlamentari di correre in soccorso dei vincitori, la legislatura precedente con Prodi ci ha fatto vedere i cambi di schieramento. No, su questo proprio bisogna aspettare i numeri, perché le lusinghe sono tante, le aspirazioni frustrate anche, non so, vedo la Contini che ricordiamo impegnata in attività internazionali, che di colpo si è trovata finiana, sì. E viceversa, sono diciamo piccolezze umane delle quali non si può dar conto da lontano.
Bisogna assolutamente aspettare. Perché poi dipende molto dalle sensibilità personali, dai rapporti personali, dalle promesse soprattutto che vengono fatte in queste ore. Noi continuiamo intanto con la nostra gara, si può votare sul nostro sito Sole 24 Ore, no, anzi radio24.it, la gara tra i politici, la gara di canto Le Ugole del Palazzo, per rendere omaggio al grande Enzo Tortora. Sigla. Ricordandovi che potete votare sul nostro sito, il sito della radio, per il miglior politico canterino, ci manca, credo, Erminia Mazzoni del PDL, che è europarlamentare, che canta Mala Femmena, sentite.
Femmena, tu si nama la femmena, chi sto occhi è fatto chiagnere, lacrime infamitan, femmena. Se tu peggio la vivra, mentus cata l'anima, non posso più campa.
Ma Perino, lei se ne intende di canto, che voto dà a questa esibizione?
Ma mi sembra un po' scarsetto, sì. Tra l'altro, ma la femmina credo che tutti ci siamo esercitati nelle, nei karaoke familiari. Vorrei darle una prova d'appello con qualcosa di meno così, insomma, banale.
Sotto la sufficienza, comunque.
Sì, sì, direi di sì.
Poi Benedetto Adragna del Partito Democratico, che è senatore ed è questore del Senato, che ci canta l'emozione in una voce di Celentano, è anche un grande tifoso dell'Inter, presidente dell'Inter Club di Palazzo Madama. Adragna.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate. Poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi.
Beh, non era facile, Perrino, questa, eh? Non
sì, questa
era...
è più difficile, la voce tremula e adatta, però ho sentito qualche stonatura.
Assolutamente. E vabbè, qui siamo sotto la sufficienza per Adragna, secondo Perrino, poi c'è il vostro giudizio, anche secondo me, poi c'è il vostro giudizio inappellabile sul sito ultima, perché è una donna, Paola Frassinetti, PDL, sentite.
I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le donne in quei mesi cercano nuovi amori. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore.
Perino, siamo vicini all'agghiacciante qua, eh?
Beh, però devo dire che ha scelto un brano difficilissimo, questo di Battisti, quindi forse le va dato un voto, qualcosa in più per l'aver usato sentieri difficili.
Assolutamente, sentieri complicati, Giardini di Marzo di Battisti, Paola Frassinetti, PDL, e potete votare, abbiamo chiuso oggi, ma riprendiamo domani perché avrete qualche giorno per votare, la giuria sarà presieduta da Iva Zanicchi. 19.49 800 24 0024 Nunzia De Girolamo, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Che è deputato del PDL e coordinatrice provinciale a Benevento. Lei canta?
No, non canto, non ballo e non recito. È un problema?
No, ma per carità, assolutamente, assolutamente no.
Però so fare i voti, se conta ancora in questo paese.
Sa fare i? Che sa fare?
No.
I voti, come i voti?
I voti, oh, di cercare il consenso, nel senso.
Ah, sa trovare.
Una battuta.
Sì, sì, no, certo. Sa trovare i voti, dice, sul territorio. Senta, ma mi sa che però i conti dei fini anni non l'avete fatti molto bene. Qualcuno l'ha fatti male, si dice. Cioè, Berlusconi si aspettava che non fossero così, 33 alla Camera e 10 al Senato, o sbaglio?
Ma io sono fra coloro che invece ne aveva piena consapevolezza e vorrei sedotto anche il Premier di questa cosa, in quanto ovviamente i rapporti personali con i finiani non si sono interrotti, quindi ci continuiamo a confrontare e a parlare, perché poi i rapporti umani restano e molti mi avevano comunicato che erano già 30 in quei giorni.
Cioè lei lo sapeva che sarebbero stati
30? Sì, personalmente sì, e ho riferito la cosa a Cicchitto e anche al presidente Berlusconi, perché parlando con alcuni finiani, io poi sono anche seduta vicino ad alcuni, mi avevano riferito dei loro incontri, del fatto che ci fosse la sottoscrizione di un documento, quindi immagino che ci fosse abbastanza consapevolezza rispetto ai
. E loro e Berlusconi, quando lei gliel'ha detto, che ha detto? Ci credevano?
Mi ha ascoltato come ha ascoltato tutti gli altri, poi è chiaro, sceglie lui e più credibilità, chi meno, ma probabilmente aveva consapevolezza del fatto che una trentina di persone avrebbero seguito il presidente Fini.
Perino, sai, Angelo, che Nunzia De Girolamo ha partecipato a questa festa venerdì scorso di Berlusconi, festa, insomma, una sorta di happening insieme a 25 deputate, venerdì nel castello appena fuori Roma, Tor Crescenza. Allora volevo sapere una cosa un po' da gossip, mi scusi onorevole De Girolamo, ogni tanto siamo così un po' leggeri, anzi spesso di recente, ma è vero che a un certo punto Berlusconi le ha detto Che splendidi orecchini, Nunzia, come si dice? Grandi orecchini, grande voglia, che non capisco che cosa significa, io sono un po' ignorante in queste cose. Ma è vero o è falso? Perché lo riportano i siti, gli articoli, Dagospia, eccetera.
Io confesso che, poiché il Presidente è una mitragliatrice di battute, non ho ascoltato questa battuta, però non c'è malizia, probabilmente voleva dire grande voglia di fare politica, se avesse detto una cosa del genere.
Lei dice,
vabbè, visto che lui mi considera noiosa perché parlo sempre di politica, immagino volesse dire questo.
Ah, lui dice così.
Le confesso che il Presidente abbiamo avuto momenti più simpatici, durante i quali ha raccontato delle storie, ha fatto battute su tutti, su tutte, ha scherzato, e momenti nei quali invece abbiamo parlato di politica, di ciò che era accaduto e di quanto accadrà. Eravamo tante, la musica di sottofondo, io non è che mi sentivo.
No, certo, certo. Ma venerdì com'era? Era un po' mogio, era un po'.
No, era molto sereno. Allegro come sempre, con la voglia di fare battute, probabilmente ho fatto questa così come tante altre. Sinceramente che io non mi soffermo più, anche perché se mi dovessi soffermare su tutte le battute che gli uomini fanno in Italia non dovrei uscire di casa, quindi non faccio più caso né a quelle della sinistra, che ne sono tantissime che ti fanno in Parlamento, e fanno anche quelle di Italia dei Valori. E poi anche
che battute fanno? Che battute fanno in Parlamento?
Di tutti i generi.
Veramente?
Le garantisco, di tutti i generi, solo che come sempre, magari la battuta del presidente Berlusconi fa rumore, quella di Di Pietro ne fa un po' di meno.
Ma per esempio, cioè anche cose così in transatlantico, in Parlamento, fanno battute di continuo sul sesso, su Berlusconi, queste cose qui?
Lei mi sa indicare un uomo in Italia che non fa battute,
no,
sul sesso?
No, ho capito, siccome siamo in Parlamento, eccetera, no, certo, le battute si fanno.
Il Parlamento non è la rappresentazione del popolo italiano.
Assolutamente,
in Parlamento
però
ci sono persone di una serietà noiosa, ci sono persone serie e basta, ci sono persone un po' più leggere oppure più scherzose, che magari fanno battute, ma sinceramente io non li ascolto. Sarà che poi io rido in quanto ho un carattere solare, quindi non mi soffermo su questo. Diciamo che ho più prestato l'orecchio ai discorsi sulla politica e sulle prospettive, avendo una responsabilità territoriale mi preoccupo anche della squadra che mi segue, oltre che di me stessa.
Perino, l'onorevole Di Girolamo è tosta,
Sì, sì.
Parla di politica, Berlusconi dice parli troppo di politica.
Sì, io direi, approfitterei della presenza dell'onorevole che non conosco, perché volevo confrontare una tesi che ho lanciato a proposito delle donne d'oggi e delle donne, diciamo, del PDL. Io ho letto e scorso i nomi delle onorevoli di quella cena che non conosco, però ne conosco altre più milanesi, tipo Laravetto, Licia Ronzulli, Lara Comi.
Sì.
Le ho descritte, ne ho viste molte sulle guglie del Duomo la sera di Aznavour. E sono tutte queste donne molto eleganti, molto esibite nella loro ricercatezza e nel loro fascino fisico, direi erotiche, ma la novità è che uniscono questa, diciamo, dirompente fisicità a una buon curriculum di base e ha una buona capacità politica, cioè sono molto impegnate, lavorano molto. Ecco, mi sembra che questo sia un tipo femmineo nuovo, vero o no?
De Girolamo.
Sì, questo può essere, nel senso che comunque oggi
voliamo
la ricerca,
alti,
no, nel senso che oggi c'è sicuramente questa ricerca dell'estetica, della bellezza, che poi resta soggettiva, perché magari ognuno di noi ha un concetto di bello e di sexy che è relativo ed è legato a un individualismo, ovviamente. Però devo dire che molte donne della libertà, ma anche del PD, assommano la bellezza alla capacità professionale, ad un curriculum eccellente. Per esempio la Laravetto è una donna affascinante, sì, e allo stesso tempo molto, molto intelligente.
Senta, siccome lei so che non ha peli sulla lingua e se deve dire una cosa la dice.
Purtroppo,
quando Berlusconi si rivolge però a Rosy Bindi in un certo modo, lei mi può dire che sbaglia sulla storia della bellezza, insiste su questa storia con Rosy Bindi, sbaglia o no? Mi dica che sbaglia, perché insomma no. O no?
Secondo me, di fondo, io ho già detto questa cosa, il presidente Berlusconi ha una simpatia per la Bindi, perché questo fatto di nominarla continuamente, visto che ogni sua battuta poi diventa un caso che finisce sui siti internazionali, la rende interlocutore politico del cioè, presidente, nel bene del male, nel bene del male la considera, diciamo sì, così. Purché se ne parli, l'importante è che se ne parli, quindi per un politico può essere anche qualcosa di positivo. Non so perché poi la usi sempre come riferimento ogni volta che parla del PD. Forse riconosce simpatia più alla Bindi che a
me. Lei è della tesi, lei è della tesi che siccome ne parla e la cita ogni volta, che è una tesi che ci hanno esposto molte persone qui alla Zanzara, allora in fondo non dico che ne è quasi innamorato, perché naturalmente non è così, o comunque, ma insomma ha un
è come preoccuparsi in questo momento storico, terzo polo di Casini e Fini. Noi in realtà abbiamo la carta segreta che si chiama Di Pietro.
Cioè mi spieghi questa cosa?
È perché Di Pietro sicuramente non consentirà la nascita di un terzo polo che può
assicurare
Berlusconi, perché lui vive sull'anti-Berlusconi. Se non c'è Berlusconi non c'è nemmeno Di Pietro. Quindi noi abbiamo degli alleati inconsapevoli. Forse la Bindi deve riconoscere Berlusconi un alleato che gli dà visibilità e che la toglie a Bersani e agli altri, visto che parla spesso di lei.
Vabbè, adesso insomma, è una provocazione. Addirittura queste battute di Berlusconi sulla Bindi, sulla bellezza della Bindi, la Bindi dovrebbe essere riconoscente perché danno visibilità alla Bindi. Insomma, questo è un po' troppo.
No, ma io scherzo, la mia è una provocazione.
Cioè, io non voglio che lei mi esprima una solidarietà femminile, perché è ridicola questa cosa qui. Però a lei darebbe fastidio, diciamo che lei, mettiamo che lei fosse, non dico brutta, ma non fosse una bella ragazza com'è. E fosse una persona insomma normale come Rosy Bindi, adesso non so giudicare se la Bindi è brutta o bella, e che un presidente del consiglio le dicesse per 2-3 volte di seguito insomma che cioè, lei è bruttina eccetera, insomma, è un po', no? O no?
No, perché nella mia vita non ritengo la bellezza un elemento determinante.
Cioè non è una battuta volgare?
Preferisco, no, non è volgare, perché la volgarità è un'altra. Se la Bindi si offende, non credo che si offende, io la conosco, una donna intelligente.
Beh, pare si sia un po' offesa.
Non
dico
credo
offesa,
si offenda,
però.
Anzi, fossi in lei la prenderei con altrettanta ironia, perché nella vita bisogna non prendersi sul serio. E quindi anche una battuta fatta sulla bellezza, sugli orecchini, sull'essere brutto, che da donna, visto il pregiudizio che purtroppo noi in Italia viviamo, noi donne, continueremo a vivere ancora per qualche anno, io lo prenderei scherzosamente, spiazzerei gli uomini, chiunque fosse a fare la battuta. Quindi l'invito che faccio alla Bindi è assolutamente a dare fondo a tutta la sua intelligenza, da chiunque arrivi, a lei come a qualsiasi altra donna, non badare alla battuta, perché tanto resta una battuta sulla quale forse sarebbe più opportuno sorridere piuttosto che soffermarsi e preoccuparsi.
Perino, sai che questa De Girolamo è tosta, non è...
Sì, io le volevo chiedere... Sì. Quanto secondo lei, che è campana, c'è di napoletano in questa tragedia farsa della crisi politica attuale, visto che Bocchino è napoletano, Cosentino anche, l'epicentro potrebbe essere proprio la Campania?
Bella domanda, però dopo i telegiornali, tra pochissimo, sempre in collegamento con noi. Dov'è diretta, onorevole De Girolamo? In macchina, dove sta?
A Roma, sì, sono in macchina da Napoli, che sono stata
Sì, dove si trova in questo momento? Esattamente dove?
Esattamente sono...
Mi indichi un cartello, prossimo cartello.
Un cartello.
Mi indichi un cartello. Bene, ci siamo, 22 minuti, 800 24 00 24. Dove siamo? Siamo sempre in diretta naturalmente qui su Radio 24, La Zanzara, Un Altro Mondo. Però prima voglio sentire i titoli della 7.
Il PDL cerca di stanare subito i Fignani a partire dal caso Caliendo. Mercoledì la Camera vota la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione nei confronti del sottosegretario indagato per la loggia Carboni. Occhi puntati sulle mosse di Futuro e Libertà, che si consulta con l'UDC e stringe un patto di consultazione con Casini. Dal voto dipende il futuro della legislatura. Bersani, se si astengono, governo nei guai. Non sono indagato, resto un testimone dell'inchiesta, precisa Formigoni dopo aver risposto per 2 ore e mezza alle domande dei PM che indagano sulla loggia Carboni. I magistrati valutano la sua posizione. Grillo sente odore di voto e scende in campo. Il mio movimento si presenterà alle politiche ora o nel 2013 e annuncia primarie sul web. Il centrosinistra ha un problema in più da affrontare. Litigano per una ragazza sedicenne, uccide a coltellate il rivale di 13 anni, poi confessa: non volevo ammazzarlo ma solo spaventarlo, ho fatto una cavolata, è accaduto a Bronte in provincia di Catania. Obama conferma il ritiro delle truppe USA dall'Iraq entro il 31 agosto, ma tiene aperto il fronte afghano, non lascerò che quel paese torni in mano ai ribelli. Roberto Baggio torna nel mondo del pallone, sarò direttore tecnico della Federcalcio, mi divertirò, afferma. Disonore di Schumacher, in corsa stringe contro il muro Barrichello, poi si scusa, manovra azzardata, non volevo danneggiarlo.
20 e 4 minuti, siamo in diretta con Angelo Perrino, direttore di affaritaliani.it, e dall'autostrada Roma-Napoli, Nunzia De Girolamo. Allora, la domanda di Perrino, onorevole De Girolamo, era questa: quanto c'è di napoletano in questa crisi?
In questa vicenda potrebbe esserci una componente legata alla regione Campania, che resta una delle regioni che più grandi anche in termini elettorali, quindi determinante per il futuro politico di questo paese. Pertanto, visto che tutta la lotta dei Fignani nasce proprio in Campania, probabilmente non ha torto nel dire che è targata Napoli.
È targata Napoli questa. Senta, ma la candidatura di Marinella a sindaco di Napoli, lei come la vede?
Cosa?
La candidatura di Marinella, quello delle cravatte, a sindaco di Napoli, come la vede lei? Ma l'autostrada Roma-Napoli fa degli scherzi col telefono, eh. Marinella?
Marinella è un bravo imprenditore. E credo che se voglia dare la sua disponibilità e condivisa con la base del partito, con tutti gli eletti, gli iscritti, ovviamente ben venga. Noi abbiamo anche detto che probabilmente le primarie non sarebbero un sistema sbagliato di selezione della classe dirigente.
Anche voi volete fare le primarie a Napoli?
Solo se ci sono primarie che siano disciplinate da regole. Certo, non scimmiotteremo le primarie di che esaltano i risultati poi finali, quindi ovviamente deve essere previsto da una regola. Senza regola nessuna primaria. Però la condivisione di una candidatura è sempre bene per chi si
ma non è troppo presto secondo lei per proporre una candidatura? Ancora siamo, insomma, mancano vari mesi. Forse
prematuro.
Abbiamo capito, Perino, che non gli piace molto la De Girolamo, la candidatura di Marinella.
È l'uomo delle cravatte, Marinella,
no,
vero?
Mi piace perché
l'uomo delle cravatte, sì.
È un bravo imprenditore.
Titolare poi la posizione dell'onorevole dicendo obtorto collo, accetta obtorto collo, visto che produce cravatte, no?
Non le piace molto questa candidatura, diciamo la verità. Insomma, è troppo presto, lei ha detto un po' prematuro. Lui dice: ho parlato con Berlusconi, mi ha detto che se sono disponibile, insomma, ha parlato un po' troppo presto, no? O no?
No, forse oggi è una fase nella quale stiamo acquisendo delle disponibilità. Ci fa piacere sapere che Marinella è disponibile, è un imprenditore di successo che ha dato grandi risultati, perché comunque nel suo campo un'eccellenza, quindi ben venga. Ce ne sono anche tanti altri che aspirano legittimamente, sia politici che della società civile, a fare i sindaci di Napoli. Sicuramente dobbiamo fare una scelta che va nel senso,
ecco,
del
merito. Lei preferisce di più uno della società civile o un politico? Io personalmente preferisco sempre i politici, comunque, insomma.
No, entrambi, bisogna vedere chi aspira.
Ma lei chi preferisce tra i due? Chi preferisce tra le due figure, diciamo, una persona che abbia un ruolo già nella politica oppure un outsider?
Ma se la persona che ha un ruolo nella politica è logorata, preferisco la società civile.
È un po' diplomatico.
Perché se può segnare un cambio generazionale e un rinnovamento della classe dirigente, allora ben venga anche il supporto della società civile.
Allora le faccio ascoltare, però, e poi chiudiamo. Sì. Come si è comportata qui alla Zanzara una persona che sicuramente lei conosce, perché è assessore alla provincia di Napoli, si chiama Giovanna Del Giudice. Le abbiamo fatto delle domande abbastanza semplici. Poi questo video è andato su YouTube, 70.000 contatti. Siamo stati un po' cattivi alla fine perché lei, secondo me, rispondeva in maniera sbagliata. Mi permetto di fare questa osservazione. Partiamo.
Sì.
Lei alla radio non si può vedere, naturalmente, è una bella ragazza, se no non avrebbe fatto la televisione, anche se per poco, eccetera. Tutto questo, mi dica la verità però, ha contato oppure no? me lo dica sinceramente.
È assurdo, veramente.
Ma parlare, perché? Perché è assurdo?
No, ma è assurdo perché quando ogni talvolta si dà un'opportunità a un giovane, o perché io sono giovane e sono donna, quindi soltanto perché sono donna devo essere bella e quindi sono arrivata lì perché sono una donna gradevole, mi sembra una stupidaggine. C'è ben altro, c'è tanto lavoro, c'è tanta preparazione, tanto... Grazie.
Le abbiamo chiesto un piccolo atto di onestà intellettuale. Allora, uno trova su Google solo una foto sua da meteorina scollata con una quarta o una quinta di reggiseno ben in mostra, e poi non si può negare e dire no, sono qui in politica perché ho una grande esperienza nel settore legislativo, cioè non tiene. Uno farebbe bene a dire bene, sono arrivata anche grazie alla mia avvenenza in prima linea, però mi conquisto i miei galloni, ho fatto questo e quest'altro. Poi non è stata mai eletta, è un'altra cosa importante per potersi definire un politico, essere stato eletto almeno una volta in un consiglio circoscrizionale, non so, avrà fatto la rappresentante istituto, non lo so, mi dica.
Signore giudice, non mi sembra, assessore, mi scusi, ogni tanto mi confondo, ma non mi sembrano critiche feroci queste, non sono critiche feroci.
Riesco a sentire tutto, non mi arriva tutto, quindi vorrei salutarti dicendo che io comunque lavorerò con tutto.
No, un attimo solo. E poi è finita in questo modo. Ma ci siamo comportati così male? Caro Telese, non mi sembra, siamo stati gentili, mi sembra, no, accoglienti, o non sbaglio?
Voleva parlare del suo programma.
Ma no, ma noi che ce frega, adesso diciamo la verità, che ce frega del programma della signora del giudice? Io l'avrei detto anche se fosse stata qua, signora del giudice, il programma è stato appena eletto, il programma dell'assessorato a Napoli, qui ci rivolgiamo a un pubblico nazionale. Vabbè, ci ha abbassato il telefono a un certo punto, onorevole De Girolamo, bastava dire sono bella, conta la bella bellezza, conta in politica, conta non solo nella politica, in tutti i campi, però adesso sono qui e mi batterò per la provincia di Napoli, eccetera, eccetera. Invece a un certo punto si è scocciata di queste nostre domande, che erano normali, credo, per una persona che è diventata assessore senza aver fatto una grandissima esperienza politica, e se n'è andata. Mi dica qualcosa.
Siete stati cattivelli.
Siamo stati cattivi.
Appunto la zanzara, appunto, sì, perché di fondo è una...
C'è la quarta di Reggiseno, la quinta di Reggiseno, abbiamo esagerato.
Si è un poco impressionata delle domande e del fatto che forse volevate evidenziare solamente l'aspetto estetico. La risposta giusta che avrebbe dovuto dare, come ho detto prima rispetto alla Bindi, ho fatto la meteorina, ho una quinta di Reggiseno, oggi mi impegnerò per la politica, riparliamone fra 5 anni, quando avrò fatto per 5 anni la
politica. È quello che dico io. Bisogna...
Ognuno ha la sua storia personale, ognuno ha la sua storia politica, siamo tutti diversi.
Quando devono parlare alla stampa, alla televisione, alla radio, uno non può pensare che uno domanda il programma da assessore alla provincia di Napoli. Uno all'inizio fa anche domande un po' così, come è arrivata in politica, quanto conta la bellezza, quanto non conta. Insomma, uno deve anche saper rispondere a cose di questo tipo, o no? La Roma-Napoli è così, pubblicità. E siamo qui alle 20:14. Volevo salutare Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it. Grazie Angelo.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie di aver partecipato alla Zanzara. Ascoltatori, direi da Genova, Giovanna.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, io volevo intanto fare i complimenti, se possibile, a Cruciani, perché mi è molto simpatico come giornalista.
Non è il caso, perché sono qui, dunque non va bene. Poi?
E poi volevo dire che fra i cantanti è molto simpatico Barbato, e anche il presidente della provincia di
Como.
Como.
Due agli opposti, Carioni della Lega e Barbato.
Ma oltretutto voglio dire, io non sono della Lega, perché così.
Vabbè, questo non è importante.
Però, no, è simpatico come soggetto, come persona, come essere umano.
E quindi, come essere umano non lo conosco, francamente. Sì, qui
no,
da noi è stato,
cioè,
è stato molto simpatico.
Non so dire in competizione, comunque si è messo in gioco, no?
Sì, no, ma assolutamente. Ma tutti si
quindi
sono messi in gioco.
Quindi molto sportivo. E l'ultima cosa è che io spero che Fini abbia un gran successo, perché dopo questa presa di posizione, secondo me dovrebbe avere un riscontro poi elettorale.
Beh, questo lo vedremo naturalmente.
Speriamo.
Giovanna, lei si augura comunque che fine abbia successo, mi sembra, no?
Ma,
mi sembra di capire che lei si augura che fine abbia successo.
Sì, soprattutto voglio dire, io vengo dall'altra parte, però voglio dire, oggi è l'unica persona che riesce a dire qualcosa di concreto.
Va bene, traffico.
È molto serio, ecco.
E siamo qui di nuovo in diretta 2017 800 24 00 24 Stefano da Ravenna.
Sì, buonasera Colfani. Le volevo dire che fino alle 6.35 di stasera la stimavo molto, e anzi adesso sì, molto meno, perché dopo quella mezz'ora
non si può piacere a tutti.
No, infatti lo so. Aldo Busoni con i suoi due leccapiedi, che aveva uno in studio e uno al telefono, è stato veramente uno spettacolo deprimente, con lei che ogni tanto sorrideva o diceva assolutamente. Cioè, è stato un attacco senza poter rispondere, di una violenza come al solito, come Busi è capace.
Ma un attacco a che cosa, mi scusi?
Beh, io sono un cattolico praticante, mi sono sentito sì, veramente schifato.
Mi dispiace, ma bisogna prendere...
politica va benissimo.
Sì, Stefano, lo sa. Sì, certo, non c'è dubbio. Capisco che da cattolico lei si possa...
Anche per ragione, ognuno ha la sua opinione, ovviamente.
Assolutamente. Però... Io capisco che lei da cattolico si possa essere risentito per alcune parole di Busi. Il problema lo sa qual è, ed è molto semplice. Ed è quello che sosteneva prima, non mi ricordo chi. Bisogna prendere le cose... ogni tanto bisogna prendere le cose in maniera un po' più leggera, e bisogna soprattutto non prenderle troppo sul serio. Questo è il punto fondamentale. E allora, di fronte alle cose che ha detto Busi, uno le prende per quelle che sono, o per insomma, senza offendersi.
No, mi dispiace per lei, perché per voi che avete 75 minuti di chiamata al mio cellulare, mi dispiace per voi che spendete tanti soldi e potete risparmiare chiamando magari uno un po' meno baraccone.
Ma quello è un altro discorso.
Però le dico, mi è dispiaciuto molto, perché non per quello che dici, ma almeno un piccolo contraddittorio, una cosina così.
Sì, Stefano, il contraddittorio sulle posizioni che ha sulla Chiesa Cattolica Busi, e in generale con Busi, è molto complicato. Qui non si voleva il contraddittorio, abbiamo chiamato Busi per cercare una voce un po' fuori da quello che sentiamo in questi giorni su Gianfranco Fini, e mi sembra abbia detto su Fini delle cose interessanti, originali. Dopodiché poi ogni tanto lui ci mette in tutti i discorsi che fa, ci mette dentro la Chiesa, il clero, il Papa e tutto. Cosa vuole fare? Insomma, secondo me
almeno se uno degli altri due avesse detto, alzato un ditino, signor Busi, nella sua sapienza massima, ma pensa che invece di due, il miglior letterato italiano, il premio Nobel, il nostro idolo. Ma insomma, Crociani.
Vabbè, ma Stefano, ma guardi che
il... stato bello, ecco, ormai il passato è passato. Sì. Sarebbe stato bello, diciamo.
Ma non
così.
Posso impedire, mi scusi un attimo, non posso impedire a Parenzo e Teresi di avere la loro opinione su Aldo Busi. Se loro pensano, vero o no che sia, che Aldo Busi è un grandissimo, e se hanno come mito Aldo Busi, ma saranno affari loro. Cioè, qui non si cercava il contraddittorio con Busi, né. Ma ripeto, poi ha detto delle cose sulla Chiesa, sulla religione, mi sembra ampiamente arcinote, già conosciute, insomma. Non c'è stato niente di nuovo da questo punto di vista. La posizione su Fini invece mi è sembrata originale, nuova.
Anche a me, infatti la prima parte mi ha interessato politicamente parlando, da lì in poi
Ma da lì in poi non mi ricordo nemmeno, ormai sono passate due, di che cosa abbiamo parlato dopo.
No, guardi, lasci stare, perché pensavo che dopo un'ora...
Abbiamo parlato di Vendola, veramente, abbiamo parlato di Vendola.
Sì, anche di Vendola, che lui ha chiaramente, fra che parte si scartano uno con l'altra, ma lasciamo stare. Io ho messo su quella cosa lì perché ha fatto un bel affondo di 5 minuti predicando e omelizzando peggio che un prevosto di campagna. Dopodiché io sono autironico, sono cattolico in una terra rossa, per cui è da anni che sono in minoranza, non c'è problema.
Ma Stefano, mi scusi, però non ricordo adesso, mi ricordo un passaggio che le ha dato particolarmente fastidio, se ce n'è uno.
Sul macismo della Chiesa, sull'omofobia della Chiesa,
sulla verginità come perversione, cioè cose che veramente Cruciani, io purtroppo ho buona memoria.
Ma la verginità
ricordo,
come perversione, però mi scusi un attimo, la verginità, no, ma adesso me la ricordo anch'io, non sono così rincoglionito. La verginità come perversione si riferiva però alla frase di Vendola, non si riferiva in generale alla Chiesa. Poi io ho domandato a un certo punto sull'inchiesta di Panorama sui preti.
Panorama, quella lì, voglio dire, documentata, che c'è da dire, non si mica da dire niente.
No, voglio dire, ho chiesto a Busi di quella roba lì, cosa ne pensasse di quello. Poi lui è partito per la tangente su questo.
Sì.
Abbiamo un po' giocato, scherzato.
Una mia opinione, ecco, niente di che.
No, ma certo, non mi è sembrato però il solito Busi anticlericale. Sì, certo. No, voglio dire, non mi è sembrato il succo del, insomma, il refrain del suo intervento.
No, solo che dopo che aver detto che lui, da uomo penso più o meno di sinistra, voterebbe Fini come uomo della speranza, è chiaro che doveva spostare le sue informazioni, le sue dichiarazioni su qualcosa di un po' più grosso, ecco, perché chiaramente della sua idea su Fini probabilmente il 99,5 se ne interessa poco, ecco. E per cui
vabbè, Stefano,
risparmiarmi al bersaglio grosso, però non lo
comunque vabbè, domani lo riproporremo, così magari mi accorgo meglio risentendolo delle cose che ha detto sulla Chiesa. Io non ci faccio nemmeno più caso quando Busi parla delle cose che riguardano la Chiesa Cattolica, perché insomma è un po' un disco rotto da questo punto di vista. Grazie Stefano. Santino, provincia di Cremona, buonasera.
Sì, eccomi, buonasera.
Dica.
Guardi, finalmente riesco anch'io a dire due cose di Busi. Poi anche di Fini, per amor del cielo.
Sì.
Non è possibile, l'ha detto lei adesso, che questo maestro della letteratura italiana, dove penso quando morirà gli faranno 18 monumenti per l'Italia, è un disco rotto. Ma cosa lo si invita a fare, signor Busi, quando sappiamo già tutti cosa dirà? O lo si invita?
Beh, su Fini non lo sapevamo in realtà.
Sì, no, è vero, su Fini ci ha stupito fino a un certo punto, diciamo, perché la regola di andare controcorrente voleva dire che lui deve votare Fini, uno che la
vabbè, comunque, insomma, Fini... al di là di questo, ci ha detto una cosa originale, cioè io Fini lo voterei perché la destra, no, una destra
sì, d'accordo, ma scusi,
innovativa, Fini, liberale, eccetera.
Fini
secondo
è
lui,
una persona, Fini è una persona che prima di dire qualsiasi cosa dovrebbe, secondo me, andare in una piazza e rendere conto a tutte le persone che gli hanno dato un voto, perché lui è lì per un voto che ha preso, non per un voto che prenderà. Dunque dovrebbe stare di seduto, sentire tutto quello che gli devono dire le persone deluse dal politico Fini, dopodiché prenda le sue decisioni. Non può fare questo tipo di reuccio, si atteggia, si pavoneggia.
Ho capito, cioè deve rendere conto ai suoi elettori, sostanzialmente significa che si dovrebbe dimettere per esempio da Presidente della Camera, secondo lei?
Ma questo non lo so, se lui riesce a fare quel tipo di lavoro nel modo corretto, non lo so valutare io personalmente questo, può anche rimanere lì, ma non può fare questo giochino con i suoi elettori. Non
ho
è
capito.
Possibile.
Lo bene, grazie Santino, grazie. Felice, provincia di Monza, buonasera. Poi andiamo a Palermo da Giancarlo.
Sì, buonasera,
poi
grazie.
Antonio dalla provincia di Roma. Felice, dica.
Sì, buonasera, la necessità di sintesi mi farà essere grossolano. È sempre su Fini. Allora, secondo me, sicuramente se avesse manifestato prima le sue idee non sarebbe Presidente della Camera. E quindi il fatto che se ne pavoneggi o che ne faccia un baluardo della sua figura istituzionale è, mi perdoni il termine, disonestà, oppure, se vuole, marciapiede politico, che è forse ancora peggio.
Beh, Felice, è molto sintetico e però pungente. Grazie.
Grazie a lei.
Giancarlo da Palermo.
Buonasera, Cruciani. Prima di dire quello che devo dire devo fare un preambolo, così per capire da che pulpito viene la mia, quello che devo dire a proposito di
non troppo
relazione.
Lungo il preambolo però.
No, due paroline. A proposito di quello che ho sentito del ministro La Russa, che è il ministro della difesa. Io ho avuto l'onore di essere ufficiale nel quarto corpo dell'Armata Alpina come ufficiale d'artiglieria. Mio padre era stato uno dei pochi reduci di Aralamen sul super decorato. Oggi ho sentito un ministro della difesa dire: noi non ci presentiamo a Bologna perché il governo è stanco o ha paura di sentire fischi. Allora, come fa un ministro della difesa quando ha dei...
Ha paura, non mi sembra che l'abbia detto.
È la stessa cosa, è la stessa cosa, perché come fa un ministro della difesa poi a dire ai militari che non escono a prendere fischi in Afghanistan, ma prendono bombe, mine, eccetera, ti rifiuti di andare a una manifestazione ufficiale perché hai paura di prendere fischi?
Vabbè, insomma, il passaggio da... Il passaggio
no,
dal...
no, no, Cruciani,
no,
non
però, mi scusi, Giancarlo, il passaggio da... Quella è una posizione politica, ma il passaggio...
No, no, no.
Scusi un attimo, Giancarlo, mi lasci parlare, però. Il passaggio dalla russa che dice non vado a Bologna, non andiamo a Bologna perché sono anni che ci fischiano, perché quello ha detto.
E i militari che
vanno in Afghanistan mi sembra un po' troppo ardito.
È lo stesso coraggio che si deve mettere quando uno deve fare il suo dovere. Era il dovere del governo presentarsi a Bologna, fischi o non fischi, come dovere dei militari che lui comanda... Andare in Afghanistan e girare sulle lince o le sulle...
Io non lo so se fosse dovere del governo andare a Bologna.
Bisogna avere nervo e schiena dritta anche per prendere fischi. È facile poi predicare coraggio e faccia al nemico e petto al nemico quando uno ha paura di prendere fischi.
Ho capito.
Ripeto,
ho capito benissimo.
È una delle pagine più tragiche, che uno sia di destra o di sinistra non cambia nulla su Bologna.
Sì, certo, Giancarlo, lei ha perfettamente ragione. Probabilmente il governo doveva mandare qualcuno, sarebbero evitate polemiche, anche se poi questa storia della partecipazione alle commemorazioni.
Una cattiva figura che poi va su tutti i giornali.
Però ripeto, lei ha ragione. Probabilmente è stata anche una mossa infelice, soprattutto per le polemiche che finiranno poi domani, non è che proseguiranno. Però ripeto, il passaggio da questo all'Afghanistan francamente non ce lo vedo, rispettando la sua opinione.
Ma
non è la stessa cosa, io non ci vedo questo passaggio, questo parallelo, questo paragone, lei invece sì. Io rispetto la... Sì, ho capito Giancarlo, io rispetto la sua idea, però non vedo un collegamento.
Può, come dire, da un pulpito non avere il coraggio di prendere fischi, dire a qualche altro di avere il coraggio di uscire sulle...
Ma sono due cose diverse, Giancarlo, grazie. Sono due cose diverse. Secondo me sono due cose diverse. Grazie, Antonio, provincia di Roma. Dobbiamo chiudere. Antonio, provincia di Roma, dica.
Sì, buonasera, Cruciani. Velocemente, io volevo dire solo una cosa. Prima, io sono un modestissimo esponente del Partito Democratico locale, nel senso che faccio parte di un direttivo. Oggi ero contento di ascoltare la trasmissione che ascolto tutti i giorni, quando ho sentito che c'era un nostro giovane esponente come Deborah Serracchiani, che diciamo che può essere annoverata tra i giovani del partito. Dopo che l'ho ascoltata mi sono cascate le braccia proprio in maniera clamorosa.
Immagino, perché Mario Monti, che cos'è?
Ha utilizzato un linguaggio talmente politichese e talmente vecchio che se questi sono i giovani del partito nostro c'è veramente da perdere la speranza. Fortunatamente i giovani ce ne sono altri, ma finché il PD non abbandona questo politichese e capisce che la gente ha bisogno di sentire altre cose, messaggi chiari, che per esempio se un governo sta in crisi il principale partito dell'opposizione l'unica cosa che avrebbe il dovere di dire è andiamo alle elezioni e candidiamoci a governarlo con dei nostri programmi,
certo,
che ancora non
si è
capito quali sono. E lo dico da esponente del...
No, ma Antonio, lei secondo me ha centrato il punto. Ripeto, anch'io ho notato nell'intervento della Serracchiani un linguaggio un po' vecchio, nonostante l'età della eurodeputata Deborah Serracchiani. Dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupate!